su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
È mercoledì, buon pomeriggio e sono passati 9 minuti dopo le 3, ma oggi non è un mercoledì qualunque e non è neanche un giorno del calendario qualunque, perché oggi festeggiamo, intanto bentrovati, ben sintonizzati, salutiamoci gli uni con gli altri, facciamo le persone educate, come state, tutto bene? Sì, allora la prima ora di Newsroom oggi sarà interamente dedicata a un album uscito esattamente 60 anni fa, cioè il 3 dicembre del 1965. Voi direte, ma insomma in quella data chissà quante altre cose sono uscite, ma il fatto è che è uscito un disco dei Beatles, tutti i dischi dei Beatles sono importanti, ma questo riveste un significato particolare. Tra l'altro, insomma, ci farà compagnia un grande amico di Radio Parma, innanzitutto, che noi stimiamo da sempre, direttore di Rock Hall, giornalista e scrittore, è con noi Franco Zanetti. Caro Franco, ben ritrovato, come stai?
Buongiorno Simonetta, sto bene, grazie. Sto bene.
Tra l'altro dico questa, che è una cosa un po' internossa, però Franco Zanetti ci teneva particolarmente a questa data e mi ha detto: ma insomma, ma dai, fai qualcosa. Io avevo già in mente, e naturalmente chi meglio di Franco Zanetti ci può descrivere in modo preciso qual è l'importanza anche di questo album. Stiamo parlando di Rubber Soul, che appunto è uscito esattamente 60 anni fa. Franco, tu dall'alto della tua grande sapienza sui Beatles e non solo naturalmente, spiegaci perché questo disco è importante di suo, perché poi sappiamo Revolver e tutto il resto, però insomma qui erano passati solamente 3 anni dall'esordio dei Beatles e loro già avevano pubblicato 6 album, questo è il 6º, però qui succede qualcosa. Che cosa?
Questo disco è importante di suo perché è l'anello di congiunzione tra Help, che è forse l'ultimo disco dei Beatles molto pop, molto canzoni You Too, Love, eccetera, e Revolver, che è un disco completamente differente. Però già in Rubber Soul, che peraltro è stato registrato tutto intero in 4 settimane, tipo a ottobre, poco prima dell'uscita, ci sono già le anticipazioni di quello che troveremo meglio sviluppato, più compiutamente sviluppato in Revolver, anche perché quello fu il primo disco in cui i Beatles ebbero la possibilità di stare in studio tranquillamente, senza essere assillati da tour, concerti e roba del genere. Quindi, trovandosi in studio con un repertorio ancora limitato, perché alcune delle canzoni di Rubber Soul sono state scritte praticamente in studio, sono riusciti ugualmente a fare un deciso passo avanti rispetto a quello che erano solo pochi mesi prima, quando era uscito Help.
E quindi insomma la maggior tranquillità è stato il fattore determinante per cambiare registro, perlomeno su questo album. Poi dopo sappiamo che cosa succederà negli altri
dischi. C'è stato anche un altro fattore, che avevano scoperto l'erba e fumavano da professionisti.
Sì, solo l'erba in quel momento. Avevano già, dunque, 65, sì, avevano già fumato il famoso spinello, che poi si è scoperto che non era vero.
Quello,
anche a Buckingham Palace, che anche quello poi abbiamo scoperto.
Ma quello sappiamo che non è vero.
Non è vero, era solo una sigaretta, erano andati a fumare in bagno una sigaretta, non si erano portati la marijuana a Buckingham Palace. Questa è una leggenda che è stata sfatata già da tempo. Allora, intanto si può partire dal titolo, che io non ho mai capito bene se è un gioco di parole, Rubber Soul, cioè sai, la suola di gomma, delle scarpe di gomma, oppure insomma quest'anima di gomma. Rappresentata peraltro dalla foto di copertina, che era questa copertina un po' stirata, no?
Guarda, a voler dar retta a non so come dirlo, però McCartney è un ballista professionista.
Ma lui rivisita la storia, ne parlavamo anche con Luca Perasi qualche giorno fa, che tu conosci bene, insomma, che anche nell'Anthology abbiamo sentito dei rifacimenti di cose narrate, cioè nel 71 ha detto una cosa, nel 74 ne ha detto un'altra, sempre sullo stesso argomento, e via via, tra l'altro smentito anche da Ringo molto spesso, però lui continua, è vero, è vero.
Sì, anche nel libro che è uscito adesso sugli Wings.
Sì.
Ripete, cerca di consolidare per l'ennesima volta la leggenda che quando stavano registrando in Africa sono stati rubati i nastri delle canzoni, che ha dovuto riregistrarle tutte a memoria, che invece l'amico Perasi ha ricostruito con dei documenti la data in cui avvenne quella dichiarata rapina per strada, e il disco era praticamente finito, sembra improbabile che andasse in giro con le pizze, con le bobine del
disco
finito.
Esatto. Va bene, tornando vabbè,
comunque,
insomma, a Rubber Soul, al titolo.
Lui dice Pinocchio, penso che il titolo Rubber Soul derivi da un commento che un vecchio musicista blues fece su Mick Jagger.
Ah.
Avevo appena letto di un tizio negli Stati Uniti che disse: Mick Jagger, sì, sono bravi, ma è soul di plastica. Da Plastic Soul nacque l'idea di Rubber Soul.
Quale teniamo? Per buona? Teniamone una per buona. Allora, suola di gomma.
A me piace più Rubber Soul, suola di gomma, sì.
Ok, allora va bene, teniamo quella. Senti Franco, visto che
e
tu
comunque
sei...
certo, il fatto che la fotografia sia gommosamente stirata, o ha suggerito il titolo del disco, o viceversa si è colta l'occasione di una fotografia che per sbaglio era stata vista, sai la storia, no? Il fotografo,
sì,
il
sì.
cartoncino, la si piega, ci piace così, teniamola così.
Che lo disse Lennon, se non sbaglio, ci piace così, tienila così.
L'ha detto anche McCartney.
Anche McCartney, forse.
Stavamo guardando le diapositive proiettate su un cartoncino, quando il cartoncino si piegò all'indietro. Robert Freeman,
sì,
la foto fu scattata a casa di Lennon, quello sì.
Ah, ok. Franco, visto che tu sei
così... È la prima copertina dei Beatles senza il nome Beatles in copertina.
Infatti, ci saremmo arrivati. Anche qui la scelta, secondo te, da dove è derivata? Cioè, perché non erano così sicuri anche della loro immagine al punto di non mettere, perché ricordiamoci che siamo nel 1965, quindi insomma il marketing era molto importante, il nome di una band o di un artista sulla copertina di un album addirittura era molto importante. Invece loro fanno questa scelta, erano già così sicuri del loro successo e della loro immagine, oppure fu una scelta casuale?
Beh, ma sai, lì siamo al culmine della Beatlemania. Erano quattro facce celeberrime nel mondo, figurati se si poteva sbagliare e prenderli per qualcun altro. Certo, è un'esibizione di forza, no? Siamo così conosciuti che possiamo anche permetterci di non mettere il nome in copertina.
Esatto. Allora, dicevo, Franco è così gentile da restare con noi per un po', e quindi approfittiamo anche per ascoltare, iniziare ad ascoltare le canzoni. Se ce la facciamo, le ascoltiamo tutte entro le quattro. E cominciamo dalla prima. Due parole di presentazione, Franco, che per me sono importantissime. Il lato A, abbiamo aperto il disco, lo abbiamo messo sul piatto, e il lato A si apre con Drive My Car, e qui siamo perché quello che non abbiamo ancora detto è che qui c'è una bella definizione tra cioè si cominciano a riconoscere veramente le canzoni di Paul da quelle di John e anche quelle di George, no?
Drive My Car di McCartney, però al testo ha contribuito sicuramente anche Lennon, l'ha detto anche McCartney, quindi, però il marchio di questa canzone è anche la chitarra di Harrison, direi. C'è questa ipotetica metafora tra guidare un'automobile e avere un rapporto di un altro tipo, però la metafora è alleggerita dai versetti bip bip che punteggiano la canzone, ed è una canzone piuttosto muscolosa, no? È una bella apertura per un album.
Sentiamola. Il beep beep più famoso della storia della musica, Drive My Car da Rubber Soul. Abbiamo iniziato con Franco Zanetti, che è al telefono con noi, massimo esperto dei Beatles in Italia, ma non solo, direttore di Rock All.
Massimo esperto dei Beatles nel suo cortile.
Sì. va bene, nel tuo quartiere, dai, nel tuo block. Allora, Drive My Car, abbiamo detto, insomma, c'è anche questo pianoforte bello up tempo, lo suonava Paul, il pianoforte, se non mi ricordo male.
Non me lo ricordo.
Forse, vado a riprendermi il tuo libro. Allora, adesso, prima di andare avanti su Norwegian Wood, che è la seconda traccia, appunto, la seconda canzone di Rubber Soul, Franco Zanetti ci ha segnalato una versione che io non conoscevo di I'm Looking Through You, che è un pezzo particolarissimo. Sembra quasi non c'entrare niente con il disco. Però tu mi hai segnalato questa versione, perché?
Perché, dunque, fino a Sgt. Pepper, tutti i dischi dei Beatles sono stati diversi negi Stati Uniti e in Europa e in Inghilterra. Questo perché in America, la Capitol, dove... A&R, il responsabile della produzione artistica, era un certo Dave Dexter, manipolavano, facevano a pezzi i dischi originali per parecchie ragioni. Una, perché dovevano recuperare il ritardo con cui avevano cominciato
a pubblicare
i dischi dei Beatles, no? Due, perché i dischi dei Beatles in Inghilterra avevano 14 pezzi e in America mediamente gli album avevano 12 pezzi, quindi sostanzialmente gliene avanzavano due. E ogni tanto facevano tagli, ritagli e frattagli e mettevano insieme un disco aggiuntivo e è andata così. La cosa curiosa è che tagliando, ritagliando, aggiungendo, eccetera, le due versioni di Rubber Soul sono abbastanza diverse l'una dall'altra. La versione che è uscita negli Stati Uniti è considerata un po' più folk. Ecco, ci sono, non, ci sono Drive, nella versione americana non c'è Drive My Car, non c'è Nowhere Man, non c'è What Goes On e non c'è If I Need Someone, e invece ci sono I've Just Seen a Face e It's Only Love che vengono da Help, britannico.
Sì.
Le quattro che ho citato prima vengono poi inserite nel disco successivo pubblicato negli Stati Uniti, che è il famigerato Yesterday and Today,
con quella copertina, mamma mia,
aveva i Beatles vestiti da macellai col sangue, le bambole smembrate,
mamma
eccetera.
Mia, il gusto dell'orrido proprio,
Questa è una cosa. L'altra cosa è che negli Stati Uniti questo Dexter amava molto l'uso del riverbero aggiuntivo. E quindi le canzoni, poi stiamo parlando di differenze da, non dico proprio da audiofili, ma insomma, se senti le canzoni per radio o se le senti dal telefono non è che te ne accorgi granché. Però indubbiamente il riverbero, il fake stereo, come si diceva allora, perché praticamente raddoppiavano le tracce a destra e a sinistra invece che tenerle in mono, è una delle caratteristiche di questo rubber soul americano. Ci sono altre due differenze. Una è più sottile, è quella che riguarda le voci di Lennon in The World, ce ne sono di più nella versione americana. E l'altra invece decisamente più evidente è quella del doppio falso inizio in I'm Looking Through You. Cosa è successo? Chi lo sa? Boh. Probabilmente i nastri che sono stati mandati negli Stati Uniti per realizzare il master o per realizzare il disco corrispettivo di Rubber Soul, avevano nei nastri, è rimasta dentro un inizio che poi nella versione britannica era stato correttamente tolto, e invece nella versione americana è rimasto, che è, leggevo sui blog dei fan scatenati, è una delle cose che ai fan americani piace di più del loro Rubber Soul. Per loro Unlooking Through You è quella lì, quella col doppio falso inizio, e quando la sentono senza gli sembra che manchi qualche cosa.
L'abitudine delle orecchie. Sentiamola, Franco. Che Che, tra l'altro Franco Zanetti, lo ricordiamo, siamo al telefono con il direttore di Rock Hall che ci sta spiegando un po' l'importanza delle canzoni incluse in Rubber Soul, l'album dei Beatles uscito esattamente 60 anni fa. Tra l'altro, dicevo Franco, questo pezzo dei Beatles contiene una delle più belle frasi
aspetta,
di un testo.
Aspetta,
dimmi.
Aspetta che vediamo se abbiamo in mente la stessa frase.
Love is a nasty habit of disappearing overnight.
Già.
È una frase stupenda, vedi che siamo sintonizzati, che vuol dire...
E non ci eravamo messi d'accordo.
No, non ci eravamo messi d'accordo, vuol dire l'amore ha la cattiva abitudine di scomparire in una notte, che è una cosa meravigliosa. Love has a nasty habit of disappearing overnight. L'ho imparata da memoria da piccola, non me la sono mai dimenticata. Franco, non abbiamo ancora molto tempo, però insomma, almeno su Norwegian Wood qui insomma da spendere ci sono parecchie parole, pezzo anche qui totalmente fuori da quanto perlomeno le persone erano state abituate ad ascoltare i Beatles fino a quel momento.
Per quello che ti dicevo, che è un disco di cerniera di transizione, ma di transizione in avanti, non come dicono di solito un disco di riflessione, un disco di pausa, è un disco che procede in una direzione, nella direzione di Revolver, che poi diventerà ancora di più la direzione di Sgt. Pepper, che comunque sai oramai, credo anche tu, ce la si gioca, no, tra Revolver e Sgt. Pepper nel tempo, fra qual è il disco più importante dei due.
È dura ancora. Ecco, tu che, perché io ho anche l'album bianco in mezzo, cioè per me sono questi tre, e ancora non so scegliere, però se dovessi essere messa contro un muro con un fucile puntato, scegli, probabilmente direi Revolver.
Se me lo chiedi oggi ti dico una cosa, se me lo chiedi domani te ne dico un'altra, secondo
ecco,
di come sono alzato.
Vedi.
Io sono un grande fan di Hard Day's Night, perché è un disco molto allegro,
sì,
molto frivolo, molto pop, e quando sono di malumore ascolto Hard Day's Night.
Ok.
Dicevamo di Norwegian Wood,
sì.
Dunque, allora, intanto... Intanto sfatiamo la famosa leggenda secondo la quale il sitar è stato usato in un disco per la prima volta in Norwegian Wood.
No, in Help, no? Non c'era anche in Help il sitar?
È in Help, ma non in una canzone.
All'inizio, all'intro?
È nella musica strumentale realizzata a Kent Horn, e una di queste contiene il suono del sitar.
Sì. E sai dove si sente? Si sente
nell'introduzione
di
The
Help,
Chase, From Me to You Fantasy e in Another Day's Night.
E si sente anche nella rossa. Help inizia proprio con la parte di sitar, che peraltro era compresa nella colonna sonora, no?
Era compresa nella colonna sonora, sì. Brava.
Quindi non è vero che è la prima volta che c'è il sitar.
Non è vero che è la prima volta. Harrison aveva visto un sitar come oggetto di scena sul set del film, si era incuriosito, si era andato a comprarsene uno in un negozio di Londra e stava cominciando a giocherellare col sitar, diciamo a prima che cominciasse a prendere lezioni di sitar. Però se lo portava in studio ci faceva dei suoni. Il fatto che l'abbia usato in Norwegian Wood fa sì che la canzone sia stata etichettata forever and ever come la prima canzone in cui si sente il sitar, la prima canzone occidentale in cui si sente il sitar.
A parte questo, e tu ce lo hai chiarito nel caso qualcuno dei fans dei Beatles che ci stanno ascoltando non l'avesse ancora ben chiaro, e poi è una canzone che, ragazzi, qui c'è un Lennon birichino, per usare un eufemismo.
C'è un Lennon dilaniano, secondo me, perché dice le cose ma non le dice.
Sì.
E la cosiddetta rivelazione secondo cui Norwegian Wood parla di un affair extraconiugale di Lennon è arrivata molto tempo dopo, quando Lennon ha fatto la famosa intervista per Rolling Stone, ha cominciato a dire questa è mia, questa è sua, questa è tua, questo è un pezzo è mio, un pezzo è suo, e ha detto sì, che effettivamente era un modo per confessare un tradimento senza confessarlo esplicitamente.
E lui l'ha scrisse in Svizzera. Che cosa ci facesse in Svizzera? John Lennon è ancora oggetto di discussione.
Vabbè. Ma in Svizzera erano andati a girare Help.
Sì, sì, però insomma in quel momento lui si era messo lì a scrivere questa canzone, cioè aveva pensato, quindi già lì c'era questo tradimento che era già stato effettuato, insomma, almeno mettendo insieme un po' i pezzi. Tuttavia resta una delle sue canzoni più famose. Hai detto bene, era il periodo di Dylan, quindi insomma le influenze di Bob Dylan si facevano sentire in modo molto rilevante. Franco, io ti devo salutare, perché subito dopo ci saranno le notizie e poi insomma gli ultimi 20 minuti andiamo via dritti fino alle 4 per sentire quello che resta.
Ciao cara, è sempre bello parlare di Beatles con te.
Beh, figurati per noi. Grazie mille Franco Zanetti, Rock All, alla prossima, al prossimo anniversario, magari ci sentiamo anche prima. Ciao Franco, ciao. Grazie, ciao.
She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the
della tua città.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you? You and me. No romance.
Continuiamo a celebrare i 60 anni di Rubber Soul dei Beatles, uscito proprio oggi il 3 di dicembre del 1965. Avete appena sentito Nowhere Man, sono sicura che l'avete riconosciuta, canzone che ci presenta un John Lennon allo stato puro, anche perché questo fu fondamentalmente il primo tentativo dei Beatles di cimentarsi con una canzone che non parlava d'amore, e fu proprio John Lennon a rompere gli schemi misurandosi con la sua condizione emotiva ed esistenziale. Andando avanti, passiamo alla traccia numero 5 con Think for Yourself. Think for Yourself, pezzo scritto da George Harrison, molte voci, chitarre, due linee di basso, quello normale e anche quello un pochino più effettato, tamburo, maracas e piano elettrico. Think for Yourself da Rubber Soul.
I've got a word or two to say about the things that you do. You're telling all those lies about the good things that we can have if we close our eyes. Defy all the things that you should. Do what you want to do and go where you're going to. Think for yourself, 'cause I won't be there with you. Do what you want to do and go where you're going to. Think for yourself, 'cause I won't.
Composta da George Harrison, lato A di Rubber Soul, Think for Yourself. E adesso andiamo direttamente alla chiusura del primo lato di questo disco meraviglioso. Pensate che questa canzone nacque fondamentalmente perché erano un po' a corto di materiale, e quindi John Lennon disse a Paul: ma non hai niente di quelle che avevi già composto, che non abbiamo ancora inciso? E allora McCartney si ricordò di una vecchia canzone che lui aveva concepito quando era ancora studente al Liverpool Institute. Lui la canticchiava qualche volta e volle dargli anche una connotazione un po' elegantina, un po' francese, e per questo Paul McCartney chiese aiuto a Janet Vaughan, che era insegnante di francese e moglie del suo vecchio amico Ivan Vaughan. Stiamo parlando ovviamente di Michelle, che nacque così, insomma, messa insieme giusto per tappare un buco, tant'è che è l'ultima canzone del lato A, ebbe poi un grandissimo successo. Stiamo ovviamente parlando di Michelle.
Bien ensemble, that's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, sans des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need to, I need to make you see all what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.
Radio Parma, la musica che ami.
Come in ogni album dei Beatles, ecco il contributo di Ringo Starr. Questo pezzo venne realizzato, cioè venne proposto a Ringo Starr da John Lennon, che ripescò un motivetto composto qualche anno prima, quando ancora il gruppo era quello dei Quarrymen, per cui non erano proprio per niente famosi e suonavano nel cortile della chiesa praticamente. Rubber Soul, What Goes On, Ringo Starr. Se il lato A si chiudeva con la strepitosa Michelle, poi uno girava il disco e metteva questo, e il lato B si apriva proprio con What Goes On. E a proposito di Michelle, ci fu la risposta di John Lennon al capolavoro di Paul McCartney. Questa si intitola Girl.
Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry,
still you don't regret a single day.
Ah, girl.
So hard to leave her, she will turn to me and start to cry, and she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why.
Ah, oh, girl.
Down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool.
Avete notato il cambio di tempo, insomma, un intermezzo alla Zorba il Greco, scritto soprattutto da Paul McCartney, che 2 anni prima era stato in vacanza in Grecia e insomma aveva apprezzato le sonorità musicali create dal Bozzucchi, e qui vengono riprese in qualche modo. Non abbiamo tempo naturalmente di ascoltarlo proprio tutto Rubber Soul nel giorno del suo 60° compleanno, ve lo ricordo, uscì il 3 dicembre del 1965, però insomma chiudiamo questo tributo che abbiamo voluto realizzare con una canzone assolutamente fondamentale. Poi ce ne sarebbe un'altra piuttosto particolare, stiamo parlando di Think for Your Life, che anzi Run for Your Life, che insomma aveva dei momenti anche abbastanza crudi da parte di John Lennon, addirittura con delle minacce neanche tanto velate in una crisi di gelosia. Ma la canzone che scegliamo è la traccia numero 11 praticamente di tutto l'album, ed è una canzone della memoria che percorre altri pezzi autobiografici e anche piuttosto complessa musicalmente. Una canzone meravigliosa per ricordarci di questo disco e magari per avervi incuriosito, spingendovi a riascoltarlo tutto dall'inizio alla fine. Noi abbiamo raccontato qualche storia, abbiamo sentito Franco Zanetti, direttore di Rock Hall, assoluto esperto della musica nei Beatles, e noi chiudiamo qui per poi ritrovarci poco dopo le 4, perché abbiamo ospiti e verrà a trovarci Provinciale, il buon Alessandro Luini, che ci presenterà il suo nuovo album. Ma noi chiudiamo questo nostro tributo a Rubber Soul con In My Life.
Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living.
And these memories lose their mind. stop and think about them. In my life, I love you more. About them. In my life, I love you more.